C'era una volta un paesino, era piccolo, ci vivevano tante mamme, delle mamme, cioè delle famiglie che erano talmente piccole come un dito. E allora queste erano piccole, c'era una bambina che era curiosa, loro domandava alla mamma e alle zie, domandava, ma che cosa fanno quelli della grande casa?
Ita un giorno si mise sopra il camion dei bagnini e se ne andò a casa dei grandi, no?
Dalle mani quando faceva dei panini, no, li metteva vicino alla porta. Allora
gli uomini non se ne importavano dei panini, dicevano che non se ne importavano proprio, mangiavano e dopo non se ne importavano proprio.
Quando mangiavano i panini non li ringraziavano neanche e non li pensavano, e così hanno capito e il villaggio è cresciuto.
Che è successo dopo?
Francesco Valentino, maestro nella scuola elementare di Marcianise, ha fatto leggere ai suoi bambini, fin da quando erano nella prima classe elementare, la collana dalla parte delle bambine. Quali sono state le reazioni dei suoi allievi, maestro?
Le reazioni sono state quelle che si potevano attendere. I ragazzi dicevano quelli che erano i contenuti delle loro idee assimilate attraverso l'ambiente familiare, e non potevano essere diversamente dati questi condizionamenti che subiscono i ragazzi e in modo particolare anche le ragazze.
E questo succedeva 3 anni fa, adesso è cambiato il loro atteggiamento o no?
Sì, è cambiato in un certo senso, però si tratta di un cambiamento che non so dire se sia definitivo oppure no, dal momento che c'è sempre il rischio che l'ambiente familiare possa in un certo senso distruggere sia pure parzialmente quello che io cerco di costruire, cioè dar coscienza alle bambine e ai bambini della condizione femminile che c'è oggi.
Abela Turin scrive e pubblica libri per bambini, anzi per le bambine, lei che ha creato una casa editrice che si chiama Dalla parte delle bambine. Come mai questa divisione già così precoce?
La nostra collana si chiama Dalla parte delle bambine, non è particolarmente per le bambine. Lo scopo è difendere le bambine dalla ruralizzazione, ma noi speriamo che siano anche i maschi che leggono i nostri libri.
Ma già così presto avviene questa ruralizzazione, questo dividere il mondo in maschi e femmine?
Sì, questo non l'abbiamo inventato noi, avviene molto molto presto, molto più presto del primo libro, avviene proprio a livello della culla. Già quando i bambini si mettono a leggere, i libri trasmettono una molto netta divisione dei ruoli, per cui noi tentiamo e di denunciarla e anche di
combatterla proprio. E non si crea il rischio di creare del sessismo all'incontrario, cioè di sensibilizzare le bambine contro i maschietti?
Ma veramente non penso che sia un grave rischio, il rischio principale è soprattutto di aprire il conflitto e quindi che siano i maschietti che incominciano a difendere i loro privilegi diventando violenti con le bambine.
Siamo qui nella redazione delle Nuove Edizioni Romane, una piccola casa editrice che produce libri per ragazzi e libri di psicoanalisi. Gabriella, tu che ne pensi del fare libri per le bambine?
Ma guarda, io ho avuto l'idea di fare anch'io libri per bambine e provai una volta a realizzare una cosa del genere. Mi resi poi subito conto che cascavo in un equivoco, cioè poteva risuccedere alle bambine di oggi al contrario quello che era successo a me bambina di ieri, cioè che il sessismo a cui ero stata abituata da ragazzina io potesse riemergere in senso opposto oggi. E quindi penso attualmente che non possa esistere un libro per il bambino o un libro per la bambina, ma che proprio i libri per bambini possano contribuire in qualche modo a risolvere questa scissione tremenda tra maschio e femmina, educazione maschile, educazione femminile, della quale tutti ancora oggi paghiamo carissimi prezzi.
Voi avete mai fatto esperimenti per seguire, diciamo, questi libri nel loro viaggio tra i bambini e con gli adulti?
Certo, noi raccontiamo molto spesso le nostre storie nelle scuole con l'aiuto di diapositive che abbiamo fatto delle illustrazioni, e poi tentiamo di discuterlo con i bambini e le bambine. Poi abbiamo anche un certo numero di madri che ci telefona, che ci racconta, delle amiche che fanno esperienze con i loro bambini e che ci tengono al corrente, molti maestri che ci scrivono da tutta l'Italia. Il discorso si è ampliato, i primi quattro erano su temi molto precisi, erano molto chiari come messaggio, erano un po' didascalici, ci sembrava che fosse necessario questo primo strato per poter passare dei discorsi più complicati, più sfumati.
I nostri libri sono libri, è un piccolo slogan elementare ma abbastanza significativo, libri da leggere, cioè non sono libri da guardare, non sono libri oggetto, non sono libri messaggio, sono libri da leggere.
Poi ce n'è un altro, per esempio, sulla storia degli indios, ecco, sì. Che vedo là che hai tra
questo
le mani.
Questo è un settore particolare, cioè un settore per bambini più grandi, cioè non è per la prima fascia elementare ma è per la seconda e in particolare anche per la media, in cui si forniscono ai ragazzi ormai un tipo di informazione dove l'immagine è molto presente ma non vuole essere un'immagine lussuosa, colorata, attraente, è un'immagine informativa. Il libro è ancora una volta un libro dove si fa vedere come l'uomo e la donna insieme, per esempio in una società primitiva, facevano tante cose diverse, sempre con questa meta ultima di riuscire a stare bene insieme.
Senti, ma in una casa, se c'è la mamma che fa i panini o la pasta asciutta, che è la stessa cosa, e il papà che va a lavorare, chi è che fa un lavoro più importante?
Io dico tutti e due.
Io dico la mamma, la madre.
Tu dici che la mamma fa un lavoro più importante.
Sì. Io dico la madre, perché se la madre non cucinasse, non facesse niente, l'uomo rimanesse così, morirebbe perché non mangiasse. Vabbè che io mi sono fare pure qualcosa a loro, ma però è più importante il lavoro delle femmine.
Io dico che la madre deve stare a forza a casa, il babbo non sa fare quello che sa fare la madre.
Ma il babbo potrebbe imparare però, che dici?
Ma dico, la madre sa fare più di lavoro.
Le donne sono le regine della casa, loro devono fare tutti questi lavori, mentre l'uomo che è più forte va a lavorare e guadagna troppo, così dà i soldi alla moglie e la moglie compra le cose che si mangia.
La mamma può fare tutto, anche se il padre non c'è e non lavora, perché la madre è forte e può pure lavorare, può fare pure il lavoro dei maschi. Può lavorare pure.
Ma il padre che è debole, che non può fare il lavoro delle donne?
Sì, lo può fare perché lo fanno molti uomini il lavoro delle donne. Io però da grande voglio fare il calciatore.
Lei pensa che questi libri siano graditi, cioè che i bambini si divertano a leggere questi libri?
Sì, questo sì, lo posso assicurare perché abbiamo visto tutti come i ragazzi partecipano alla discussione.
Voi avete sicuramente visto la televisione Heidi, c'è anche... Vi piace di più Storia di Panini oppure Heidi?
La scuola non è l'unico fattore educativo, lo sappiamo. Anzi, nell'era della televisione la scuola ha perso parecchio del suo primato educativo. I ragazzi che escono, quando avranno finito queste scuole, saranno immessi nell'ambiente, potranno assimileranno senz'altro diciamo, le idee dell'ambiente.
Secondo voi è meglio il maschio o la femmina?
Maschio!
C'è qualcuno che è convinto che maschi e femmine siano uguali?
Ci lavorano più delle donne.
Io dico che sono uguali, ma che femmina.
No, perché
è meglio, sono meglio tutte e due, sono uguali maschi e femmine. Ora vi dico il perché il maschio può cucinare, può fare lo stesso lavoro della donna, e anche la donna può lavorare può andare in fabbrica, la donna può fare.
Le tue amiche la pensano come te o no?
No, non lo so.
signorina,
signorina, il maschio è più meglio perché il maschio,
sì,
perché se lo imparava a cucinare, lui sa cucinare, invece la donna più poco posto riesce a
sono uguali.
Però io mi illudo che qualcosa possa restare. Cioè, gli stimoli della scuola, anche se sono inferiori agli stimoli che sono offerti dai mass media, che sono offerti dal cinema, dalla televisione, dai giornali, dai fumetti, può darsi che qualche cosa rimanga, e rimanga cioè questa capacità di vagliare criticamente la realtà.